In altre occasioni abbiamo detto che se l'uomo non avesse avuto in sé la spinta dell'egoismo, probabilmente il progresso non sarebbe quale è. Infatti, la volontà di possedere, di essere valutati, di porsi in una condizione di privilegio, è un propulsore che non ha l'eguale nell'attività dell'uomo. È vero che poi l'egoismo finisce col divorare se stesso e che la spinta propulsiva si trova nell'altruismo, tuttavia all'inizio dell'evoluzione è l'espansione dell'io, la volontà di potenza che fa agire l'uomo nella vita. Com'è che l'egoismo agisce, riesce a tanto, se per definizione è smisurato amore di sé, del proprio guadagno e piacere, semplicemente ponendo l'uomo in stato di necessità, rendendolo schiavo del suo desiderio di soddisfare i suoi bisogni e quindi d'adoperarsi di agire in quel senso. Infatti, che cos'è che muove ogni essere vivente se non la necessità? Se gli esseri non avessero bisogno di nulla, non vivrebbero. È la necessità che li spinge ad ottenere ciò di cui necessitano. Nell'uomo, essere in cui alla vita fisiologica si aggiunge quantomeno una vita psichica, la necessità è anche di natura astratta, a tal punto che la situazione appagante può non avere alcun significato in termini di materia ed essere invece pregna di significati psicologici. Come si spiegherebbe diversamente la fatica del pellegrino e la sua commozione alla vista di un luogo che ritiene sacro, ma che in sé non ha niente in più di tutti gli altri della terra, se in lui non vi fosse una necessità psicologica che lo muove e se la commozione non derivasse dall'appagamento di quella, non altrimenti potendolo il luogo in sé? Necessità. Solo e sempre necessità. Infatti, che nome mettere al motore che fa muovere l'uomo, ora soggettandolo ad una vita noiosa e di fatica, ora spingendolo all'imprevedibile avventura, se non necessità? Necessità rimane sia quando è impossibilità di sottrarsi all'azione, sia quando è volontà di fare. Necessità è anche quando è desiderio. Necessità del corpo o necessità dell'intimo essere. Tuttavia, la necessità dell'uomo, che è motore del mondo umano, è per la quasi totalità di natura psichica. Sicché chi dice che il pensiero non ha potere sulla materia afferma il falso. E che cos'è che ha fatto innalzare piramidi, muraglie, colossi, meraviglie dell'umana possibilità? Non è stata forse un'idea, una convinzione, un'incorporea ambizione? Che cos'è che edifica civiltà, cambia il volto naturale del pianeta se non l'opera dell'uomo mosso in ultima analisi dal pensiero? La necessità per essere soddisfatta implica sempre un lavoro e molto spesso un'abilità, cosicché sarebbe dispersivo che ciascuno costruisse da sé tutto quello che desidera, ed inoltre non si raggiungerebbe quella qualità di esecuzione che si raggiunge specializzandosi. Così ciascuno si specializza in qualcosa che rappresenta una fase, un atto di quella catena per l'appagamento delle necessità che muove il mondo umano. Ciascuno è un piccolo ingranaggio che soddisfa in parte necessità di altri per poter soddisfare le proprie. Una tale organizzazione indubbiamente razionale, come tutte le cose che si sono risolte da sole in forza della necessità premente di risolvere, si serve di un mezzo, di un termine di paragone attraverso al quale si può barattare il frutto del proprio lavoro con quello di altri, che ci è necessario. Un tramite, quindi, attraverso al quale potenzialmente si può ottenere e possedere tutto quello che l'uomo può dare e fare, una sorta di jolly per soddisfare le proprie necessità, il denaro. Oh, signore dell'uomo, che rendi ricercato, ossequiato, rispettato chi per il proprio valore sarebbe rifuggito e disprezzato, che fai sopportare ciò che sarebbe insopportabile ed accettare la più umiliante delle situazioni, che legittimi, chiamandolo dovuto e giusto guadagno, lo sfruttamento più crudele, il furto più sfacciato e la più insaziabile avidità. Che fai dare torto a chi ha ragione e viceversa, premiare chi non è il migliore e ottenere il proibito. Tutto questo e molto di più sei capace di dare e di fare, tale è il tuo potere. Ma da che ti viene tanta forza? Dal tuo intrinseco valore? Non direi proprio, sei carta, inchiostro, e poco d'altro. E se anche tu fossi oro, che forse l'oro per il fatto d'essere raro e ricercato è un miracolo più grande dal punto di vista della cosa in sé di quello che è la materia più comune? Convenzioni e simboli nel mondo umano stabiliscono ciò che è prezioso ed il relativo valore, sicché quella forza che è capace di dominare l'uomo disposto a farsi dominare, in ultima analisi, è una manciata di fumo, un vuoto simulacro. Il padrone dell'uomo è ancora una volta un fantasma della mente. È proprio per questo, perché in sé il denaro non ha valore, che può dominare solo chi è disposto a farsi dominare. Certo, sono tanti, quasi tutti, quelli che restano avvinti dalla forza del denaro, ma questo non smentisce la verità che solo chi vuole può farsi comprare. Si obietterà che se il denaro è il mezzo attraverso il quale si possono soddisfare certe proprie necessità, e se necessità significa esigenza, bisogno, e se si dice cosa necessaria, quella di cui non si può fare a meno, come può darsi che qualcuno possa astrarsi dalle proprie necessità? Forse è qualcuno che non ha necessità, che non è schiavo, perché la necessità è sempre schiavitù, o qualcuno che è libero, perché in qualche modo può sottrarsi alla lusinga delle cose che desidera. In altre parole, questo tipo di libertà dalla necessità, dal desiderio, libertà che in ultima analisi risparmia fatica al genere umano, è ottenuto attraverso alla repressione, al superamento, all'assenza di necessità? Certo che per quanto uno cerchi di non avere necessità o di reprimerle, non riuscirà mai ad annullarle completamente. Anche il più evoluto degli uomini ha qualche necessità. Ebbene, quelle che mostra di non avere, non ci sono proprio oppure sono da lui avvertite e poi superate o represse? Direi che alcune non ci sono proprio, per esempio la necessità psicologica che porta al desiderio di possedere per esibizionismo un'automobile lussuosa. Altre, per esempio quelle connesse alla necessità della vita fisiologica, sono ridotte all'essenziale, non già con la repressione, ma spontaneamente, per effetto del superamento raggiunto con l'autoanalisi e la comprensione di se stessi. Questo non significa che l'evoluto non possa apprezzare e consumare, per esempio, un cibo cucinato bene, oppure non provi richiami sessuali. Certamente le sue necessità non diventano lo scopo della sua vita. Però ciò non significa che l'uomo evoluto sia un essere che nulla abbia di umano. Chi così sembra, così vuole apparire per essere ritenuto più di quello che è. Il vero essere evoluto rifugge da tutto quanto lo pone in una posizione di evidenza e di superiorità rispetto a tutti gli altri, proprio perché ha superato una simile necessità psicologica, comprendendo che è importante essere e non già essere creduti, essere ritenuti. Queste cose vi dico affinché vi liberiate dal fascino che esercitano su voi coloro che dicono d'essere incarnazioni della divinità. Osservate i particolari del loro comportamento e probabilmente, me lo auguro, vi accorgerete che quella divinità incarnandosi si è molto limitata, tanto da diventare financo un uomo meschino. Ciascuno è quello che è e non quello che vorrebbe essere. E quello che è scappa fuori, infine, da quello che fa e da come si comporta.